Siamo al capitolo 3 del libro di Ruth. Qui Noemi sta preparando, prepara per dire, l'incontro decisivo tra Ruth e Boaz, che e questo rappresenta un po' il cambiamento, determinerà il cambiamento nella condizione di sofferenza in cui queste due donne si sono venute a trovare. Noi abbiamo letto solo la prima parte del capitolo, abbiamo letto i primi 13 versetti, in tutto il capitolo sono 18 versetti, e se poi dopo lo vediamo tutto, si vede che è costruito in maniera, possiamo dire, parallela al secondo capitolo che avevamo visto. Era costituito da tre parti, la prima e l'ultima si svolgeva in un dialogo che si svolgeva tra le due donne in casa, e anche qui appunto l'inizio e la fine è proprio un dialogo tra Noemi e Ruth, che fanno una specie di inclusione, di cornice all'episodio centrale, che è appunto l'incontro tra Boaz e Ruth, che questa volta non è in un luogo pubblico, si potrebbe dire, di giorno, se vi ricordate, durante la mietitura dell'orzo, quindi in un luogo con tante persone. Adesso invece siamo in un luogo più appartato, privato si potrebbe dire, di notte, quindi si potrebbe dire in uno spazio più di intimità. È importante, in questo, in questo capitolo le parole sono molto importanti, perché attraverso le parole, attraverso questi scambi, questi dialoghi, i protagonisti trovano la forza per superare le difficoltà, per incontrarsi. Le parole esprimono i sentimenti, le intenzioni anche di queste persone, e chiariscono il significato dei gesti, perché ci sono anche dei gesti che forse per noi rimangono un po' anche oscuri, e noi vedremo che cosa significano. Nella prima scena, che appunto avviene in casa, ancora una volta un dialogo tra le due donne, Noemi diventa un po', possiamo dire, la protagonista della storia, prende in mano il controllo degli avvenimenti, e traspare un po' di preoccupazione, perché la mietitura è finita, Ruth quindi non potrà più andare a lavorare nei campi di Boaz, di quest'uomo che l'aveva presa a ben volere, e quindi ecco che forse c'è un po' un senso di insicurezza per il futuro, per il domani, perché in fondo, ecco, in questo tempo queste due donne erano sopravvissute grazie a quello che Boaz aveva permesso a Ruth di portare a casa. E allora, ecco, Noemi mette su un po' una strategia, si potrebbe dire, per continuare ad avere un po' di sicurezza, che poi dopo vedremo invece sarà una svolta sostanziale nella loro vita. Probabilmente si era informata, era venuta a sapere degli spostamenti di Boaz, come si sarebbe comportato, e si rende conto che c'è un'occasione che forse non si ripeterà, che bisogna prendere al volo, si potrebbe dire, deve fare qualche cosa perché gli eventi prendano la via giusta per loro. C'è quindi in Noemi la capacità di interpretare, di leggere ciò che sta avvenendo e di assumere le iniziative adatte. E prende l'iniziativa, appunto. E usa un'espressione che aveva già usato quando aveva voluto rimandare le due nuore presso le loro famiglie perché trovassero una famiglia, un marito e poter avere una vita appunto più tranquilla. Aveva detto a loro: andate a cercare riposo. Adesso ripete questa frase che viene tradotta: non devo forse cercarti una sistemazione, ma letteralmente si dice ti devo cercare riposo, quindi come una condizione di vita che corrisponde, si potrebbe dire, alla condizione di vita vissuta, alla vita vissuta in comunione con Dio, no? La terra promessa era stata annunciata, era stata anche definita la terra del riposo. Il tempo dedicato a Dio era un tempo di riposo, il sabato era il giorno del riposo. Quindi c'è dietro questa affidamento a Dio, ecco, questo cercare riposo era stato nel capitolo 1 visto come un dono della provvidenza di Dio, e Dio avrebbe dovuto provvedere a questo riposo. Adesso invece saranno i mezzi umani, è l'intraprendenza di Noemi e poi anche di Ruth, vedremo, e di Boaz, che porteranno a questo riposo. E questo ci dice già una cosa, è che non c'è da attendere passivamente che le cose succedano, ma i discepoli del Signore devono prendere l'iniziativa quando si presenta l'opportunità. Appunto Ruth aveva saputo cogliere il momento per intervenire e aveva fatto tutto un suo piano. Dio offre delle opportunità, la cosa importante è riconoscere la sua mano dietro gli eventi, dietro ciò che accade e agire di conseguenza. E quindi, ecco, la suocera saggia consiglia Ruth perché la notte si profumi, si prenda il velo e vada a coricarsi ai piedi di Boaz in questo modo gli si offra come sposa. Ma noi ci possiamo domandare, conoscendo la storia, avendo visto un po' ciò che muove questa, soprattutto Noemi, noi ci possiamo domandare a che cosa mira davvero questo progetto. Cerca prima di tutto un erede per il marito, una discendenza, attraverso quello che vedremo, la legge del virato. Oppure si preoccupa di cercare un marito a Ruth, cioè è spinta dalla ricerca del bene di Ruth, oppure è ancora ossessionata da non avere una discendenza, come l'avevamo vista all'inizio. C'è un po' di ambiguità, e sempre nei progetti umani c'è un'ambiguità. Sì, si cerca il bene dell'altro, ma insieme si vuole anche il proprio bene. Questo è un rischio, diciamo, ecco, che noi abbiamo sempre nelle nostre scelte, nelle nostre azioni. E dice Ruth che è il momento opportuno, questo momento che lei dice, capisce, bisogna cogliere, è il momento in cui Boaz si trova nell'aia per ventilare l'orzo. Ci possiamo domandare perché un padrone, un possidente, va nell'aia insieme ai servi, forse per sorvegliare il lavoro, forse perché sa che insomma la presenza del padrone è sempre un deterrente a rubare da parte dei servi e uno stimolo a lavorare, può darsi. Ma se noi guardiamo un po' come avveniva questa operazione in quel tempo in Palestina, capiamo, ecco, che forse la presenza di Boaz ha un altro scopo. Che cosa succedeva? Come si faceva? Allora, il grano, l'orzo venivano raccolti, venivano riuniti nei covoni e poi venivano portati in in un'area aperta, di solito vicino alla città, nella periferia si potrebbe dire, o subito fuori il villaggio, e si aspettava che si alzasse il vento, questo di solito succedeva di sera, E dopo aver trebbiato, come si dice, il grano con l'orzo, con i bastoni, quindi separato i chicchi dagli steli e dalle parti più grossolane, ecco, con il vaglio, con il ventilabro, scusate, veniva buttato in aria e il vento portava via la pula e il grano o l'orzo ricadeva giù, di modo che venivano separati. Questa operazione era anche un'occasione di feste, venivano fatte delle feste tipo paesane, non si potrebbe dire, e a cui prendevano parte anche i signori, anche i padroni, quindi i proprietari spesso si trovavano in queste occasioni presenti proprio perché erano momenti di festa in cui tutti stavano insieme. E poi, ecco, ognuno metteva i propri sacchi da una parte e dormivano vicino, sia per proteggerli dai ladri possibili, sia per essere pronti la mattina per continuare il lavoro, per portarli via, per cominciare il lavoro presto. Allora, che cosa suggerisce Noemi a Ruth? Beh, se non l'abbiamo letto, ascoltato bene, è una vera e propria operazione di seduzione manipolatrice. I termini che usa sono tutti termini che hanno un spiccato significato erotico. Lavarsi, profumarsi, mettersi il velo e poi soprattutto coricarsi, che è proprio una vera e propria offerta sessuale, e scoprire i piedi, cosa a noi ci sembrerà strana, ma i piedi nella terminologia biblica erano i genitali. Cioè era un eufemismo per indicare i genitali, sia maschili che femminili. E quindi questo scoprire i piedi può essere sia inteso come scoprire i genitali maschili dell'uomo, sia un offrirsi da parte della donna scoprendosi. E era usato questo modo di dire, di scoprire i piedi o scoprire le gambe, proprio come per indicare il rapporto sessuale matrimoniale, cosa che sembra succeda ancora presso certe tribù arabe, così l'ho letto e così ve lo dico. Quindi quello che suggerisce Noemi è far leva sulla seduzione e chiede a Ruth di interpretare il ruolo tipico della donna nell'antichità, e purtroppo viene inteso tante volte anche oggi, cioè quello di lasciare all'uomo l'iniziativa, la direzione delle cose, di dire a lui quello che devi fare. Quando si va, ti dirà lui ciò che dovrai fare, nel versetto 4. Poi bisogna considerare che appunto se c'era stata una festa si era anche mangiato abbondantemente e si era anche bevuto abbondantemente, ecco, quindi anche la condizione, diciamo, di Ruth, di Boaz, era sicuramente non delle più lucide, ecco, e quindi Noemi pensa che si possa approfittare anche, ecco, di questa condizione un po' alticcia dell'uomo. E Ruth non risponde niente, per cui sembra accettare in tutto e per tutto la proposta di Noemi, ma dal resto del capitolo poi si vede che le cose vanno in un modo un po' diverso. Ma quello che noi possiamo sottolineare anche dall'atteggiamento di Ruth in questo momento, ecco, questo accettare in tutto e per tutto, ecco, senza replicare la proposta di Noemi, ecco, ancora una volta un atteggiamento di obbedienza, come era stato quando Noemi gli aveva detto vai a spigolare, gli aveva insegnato come fare, gli aveva dato indicazioni. Ecco. Si fida Ruth della suocera, l'ascolta, e in modo molto, quasi semplice, spontaneo, ecco, lei rende il suo volto bello, si prepara, diventa attraente come la sposa del Cantico dei Cantici che va incontro al suo sposo. Ma come vedremo, insieme a questa obbedienza incondizionata, Ruth trova, si potrebbe dire, uno spazio di azione, pur obbedendo sempre, perché poi dopo, insomma, nella sostanza fa quello che gli dice la suocera, ma non fa proprio esattamente quello che gli aveva suggerito. Quindi Ruth interpreta un ruolo originale, attivo, personale, si può dire mantenendo uno spazio di libertà alla propria azione e alla propria decisione. Tutto questo prepara l'azione centrale, la parte centrale, come abbiamo visto, abbiamo detto, fondamentale, ecco, dell'incontro tra quest'uomo e questa donna. La condizione di Boaz viene descritta molto rapidamente, con quattro verbi: mangiò, bevve, andò con il cuore allegro e si coricò, nel versetto 7. Sembra che tutto vada come aveva pensato e aveva progettato Noemi. L'aia, che è uno spazio pubblico, non si dice che è l'aia di Boaz, è uno spazio dove ci sono anche altre persone, però è di notte, quindi Boaz è in una posizione, si potrebbe dire, appartata, i suoi sacchi erano stati messi da una parte, come gli altri tutti avevano messo, perché nel centro si faceva questo lavoro di trebbiatura e ventilazione dell'orzo, e poi dopo nei lati venivano accatastati i vari sacchi, ecco. È interessante perché questa scena è molto simile alla scena, a quello che racconta il libro della Genesi nel capitolo 19, a proposito delle due figlie di Lot che, dopo essere scappate da Sodoma, che era stata distrutta da Dio, fanno ubriacare il padre, si uniscono al padre, rimangono incinte, da queste due figlie nascono due popoli, Moab e Ammon, gli Ammoniti. E noi sappiamo che Ruth è una Moabita. Allora l'allusione a Anche lì si parlava di coricare scoprendo i piedi con un uomo ubriaco, quindi la situazione è parallela, si potrebbe dire. E, in fondo è un po' una specie di suggerimento di ciò che ci si potrebbe aspettare in questa situazione, e quindi quello che ci si potrebbe aspettare ancora una volta è quello che aveva programmato Noemi. Invece Ruth non è la moabita che ci si aspetterebbe, non è la donna straniera che travia gli uomini ebrei per farli allontanare dal loro Dio, ma lei è la donna mossa dalla misericordia. E infatti lei si avvicina piano piano, sembra quasi un atto compiuto con delicatezza, con discrezione, anche perché appunto Boaz dormiva e non lo vuole svegliare. E si corica ai piedi di Boaz. Ma nel piano della notte Boaz si sveglia, abbiamo sentito, al versetto 8. Verso mezzanotte quest'uomo ebbe un brivido di freddo. Perché si sveglia? Perché brivido di freddo? Improvvisamente. Uno potrebbe dire, certo, gli avevano scoperto piedi e allora gli faceva freddo, no? Cosa molto prosaica, se vogliamo, molto anche concreta, realistica. Ma forse c'è anche qualcosa di più, forse c'è una specie di presentimento, qualcosa che lo desta, che lo disturba, non lo so, ecco. E, infatti, dice il testo, che si volta e vede che una donna era coricata vicino a lui. Il verbo che si usa qui, questo la vide, si girò e vide una donna sdraiata ai suoi piedi, ecco, questo vide è un verbo che dà in ebraico il senso di un'apparizione improvvisa, inaspettata, ecco. Questa donna diventa quasi una presenza misteriosa, qualcosa di incomprensibile e di inaspettato. Invece Ruth è sveglia, era rimasta sveglia perché aveva un progetto da realizzare. Per essere pronta al momento opportuno, lei ha vegliato. E quante volte Gesù nel Vangelo ci invita, no? A vegliare. Siamo nel tempo dell'Avvento, appunto, in cui siamo chiamati, ecco, a un'attesa, a una vigilanza, perché c'è un momento opportuno, ecco. E Ruth lo sa, e quindi è lì che attende, che sveglia, vigile. E inizia un dialogo. Chi sei? Domanda Boaz. Se vi ricordate, avevamo detto, avevamo notato come nel capitolo 2, al sovrintendente dei de mietitori, aveva chiesto di chi è. Invece ha detto chi è? E Ruth risponde in maniera altrettanto diretta: sono Ruth, tua serva. Lo sappiamo che il nome è qualcosa che inerisce alla persona, e svelare il nome nell'Antico Testamento è mettersi nelle mani di un altro. C'è un bellissimo episodio nella vita di Giacobbe, la lotta con l'angelo una notte, e Giacobbe chiede a questo angelo: qual è il tuo nome? Ma l'angelo non dice il suo nome, ma cambia il nome a Giacobbe. È cosa dire che tu non mi puoi possedere, perché l'angelo è una manifestazione di Dio, diciamo. Tu non mi puoi possedere, ma io ti dico invece chi tu sei. Io ti do la tua, una nuova identità. E quindi svelare il nome è una cosa importante. E poi dice Ruth, la tua serva, che può significare anche schiava o concubina. E questo è importante perché Ruth si presenta senza difese, si mette nelle mani di Boaz, che dice il suo nome, che a questo punto può decidere se essere il marito padrone o essere, o prenderla semplicemente come concubina. Ancora sembra quasi che ancora vada avanti il progetto di Noemi. E dice Ruth a Boaz: stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva. Questa per noi sembra, cioè, è una vera e propria proposta di matrimonio, perché l'uomo che stende il proprio mantello si impegna a proteggere la donna anche economicamente e la prende sotto la sua autorità, ecco, con un legame appunto di matrimonio. E quindi a questo punto è chiaro che Noemi prende in mano le redini della situazione, si potrebbe dire. Non è Boaz a decidere che cosa si deve fare, come aveva detto Noemi, è Ruth che offre all'uomo la possibilità di essere per lei marito. Si consegna, si potrebbe dire, a lui, dicendo il suo nome, dicendo sono la tua serva, si presenta quindi senza difese, ma non sottomessa o remissiva. Lei fa la proposta. Quindi non si difende, ma in realtà è lei la protagonista della scena e è lei a dire a Boaz che cosa fare. Ruth qui diventa il segno di una forza non legata al dominio, al possesso o alla sottomissione, ma una forza legata al dono di sé, alla consegna della propria vita. La consegna della propria vita fa di Ruth la donna forte, che vedremo. E lei dice anche perché deve fare questo. Dice perché tu hai diritto di riscatto. Questa avere il diritto di riscatto è una frase che fa riferimento a un'istituzione giuridica molto antica, che secondo la quale un membro della famiglia o della tribù, quello più vicino come parente, la parentela più stretta, più vicina, è obbligato a vendicare il suo prossimo, il suo parente più vicino, secondo la regola della legge del taglione, cioè della vendetta, appunto. Va bene, di solito era uno zio, un fratello, un cugino, che aveva questo compito di riscattare il parente che si trovava in difficoltà. Se uno era caduto schiavo doveva pagare la somma del riscatto. Quando uno era diventato povero doveva comprare o ricomprare i terreni che erano stati venduti. In caso di assassinio doveva vendicare il sangue uccidendo il colpevole. E se il parente vicino, prossimo, era morto senza lasciare figli, doveva sposare la vedova in modo che il parente avesse una discendenza. E se mancava un parente, questo diventava compito del re. Questa istituzione giuridica era quella che si chiamava del Goel, il riscattatore, il redentore. E era un obbligo fondato sulla solidarietà. Questo titolo di Goel e questo compito di redentore, di riscattatore, è applicato anche a Dio, che viene chiamato Goel perché protettore dei deboli di fronte ai potenti. E quindi Dio diventa, è interessante questo, il parente più stretto di Israele. Si potrebbe dire, si crea un legame di sangue tra Dio e Israele, e di modo che Dio si impegna a liberare il suo popolo dalla schiavitù e dall'esilio. Ora, Boaz in realtà non era il parente stretto né di Ruth, nemmeno di Noemi. Quindi in questo senso non aveva un dovere stringente, ecco. Ma Ruth consapevolmente fa un'operazione, come diciamo, un po' molto scaltra, anche perché di per sé il riscattatore effettivamente non era tenuto a sposarla, a sposare la vedova. Quello era un'altra legge, che era la legge appunto del levirato, tutto insieme, no è l'apostrofe virato, no, perché sai, uno quando ascolta poi dopo, del levirato, che viene da latino levir, che significa cognato, quindi il cognato, il fratello del marito morto, doveva sposare la moglie per dare una discendenza al fratello. Allora Ruth mette insieme queste due leggi. È interessante perché in questo modo dà un'interpretazione nuova e perché diciamo porta tutte e due queste istituzioni, si potrebbe dire, quella del Goel, del riscattatore, quella del levirato, verso un risultato fondamentale per Israele, quello di permettere la sopravvivenza della famiglia. Il riscattatore nel libro di Ruth è colui che si impegna a sposare la vedova del parente defunto per assicurargli la discendenza e per far andare avanti il nome. Ma vorrei ancora dire qualcosa su questo perché mi sembra, perché è importante. È importante nel libro di Ruth, è importante anche nella storia della salvezza, perché l'idea fondamentale proprio del libro di Ruth è proprio questa della redenzione, che significa una responsabilità reciproca delle persone. In particolare la responsabilità dei forti e dei potenti verso i deboli e gli indifesi, verso di coloro che non ce la fanno da soli, si potrebbe dire, no? La redenzione in questo senso è qualcosa che assicura lo sviluppo della vita delle persone, che promuove la solidarietà all'interno del gruppo, fa sentire le persone non sole. E quindi quando quest'idea di redenzione vista in questo modo è applicata a Dio, è Dio che si prende carico dell'uomo, che diventa il suo difensore, il suo custode, come dice il Salmo 120, no? Il Signore è il tuo custode, ti protegge, quando esci e quando entri, di giorno, di notte, cioè sempre. E questo compito nel libro di Ruth viene assunto, viene dato e poi assunto da Boaz. Proprio grazie a questa frase che dice Ruth, no? Stendi il lembo del tuo mantello. Questo stendere il lembo, che letteralmente è stendere le ali del tuo mantello, era ciò che avevamo già visto, perché qui da fare una serie di rimandi, perché se no è bellissimo. Il capitolo 2, vi ricordate? Ruth, Boaz aveva detto a Ruth: il Signore ti ripaghi quanto hai fatto, cioè il fatto che lei si è legata alla suocera, il tuo sia pieno. Dio, il Signore Dio di Israele, ti prenda sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Quindi questo stendere le ali sotto le quali Ruth si rifugia, adesso è Boaz che stende il lembo del suo mantello. Ora tocca a Boaz diventare per Ruth rifugio. E quindi il messaggio fondamentale del libro di Ruth è proprio l'esaltazione del comportamento delle persone con generosità, che si prendono carico degli altri. Prima Ruth nei confronti di Noemi, adesso Boaz nei confronti di Ruth. E la seconda parte dell'episodio dell'incontro di Boaz e Ruth riporta, ci fa conoscere la reazione di Boaz, e lui risponde con una benedizione: sii benedetta, versetto 10, dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo. Il primo era stato di non abbandonare Noemi. Ora lei potrebbe scegliere di sposare un bel giovane, no? Qualcuno che gli piaccia. E invece sceglie di sposare il parente, restando fedele a Noemi. Ruth mette da parte le sue preferenze personali e sceglie a favore, a beneficio, si potrebbe dire, della famiglia. Lei aveva di fronte la possibilità di scegliere un marito per sé. Il secondo atto di misericordia di Chesed, qui c'è quell'altra bella parola che avevamo già visto, la misericordia, la grazia, il suo secondo atto di misericordia è proprio la libera scelta di donare la sua vita in modo gratuito e assoluto. E poi continua Boaz, rivolgendosi a Ruth: ora figlia mia, non temere, al versetto 11, farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. Lui si dichiara pronto a fare quello che Ruth gli ha detto, gli ha chiesto, perché tutti sanno, dice, che sei una donna di valore. E sembra questa la domanda, la risposta, scusate, alla domanda di chiusura del libro dei Proverbi, vi ricordate, l'avevamo già accennato. Una donna di valore, chi potrà trovarla? Ora, nel libro dei Proverbi, diciamo, è una domanda un po' che pensa a una risposta negativa. Non è possibile trovare una donna di questo genere. Ma Ruth è la risposta positiva a questa domanda. Vi ricordate, avevamo detto tra l'altro che nella Bibbia ebraica il libro di Ruth è posto dopo il libro dei Proverbi. Quindi sembra proprio la risposta a quella domanda, esemplificazione di quella descrizione della donna bella del libro dei Proverbi, una donna che non è vista, non è guardata nella sua bellezza esteriore, ma in quelle doti personali e familiari che la rendono una ricchezza per il marito e per i figli. Dice questo poema sulla donna forte: lavora in maniera instancabile, si alza quando è ancora notte, la sua lampada non si spenge mai, la sua famiglia è riparata dal freddo, dice, c'ha le coperte, c'ha i vestiti. E Ruth poi ha anche un'altra caratteristica: è una donna straniera, quindi questo ideale di donna non è legato al popolo, alla religione, ma è universale. Ruth è la vera donna di valore. E così si comporta una donna di valore, ci dice la scrittura. Però c'è un ostacolo che Boaz conosce. Lui non è l'unico ad avere il diritto di riscatto. C'è qualcun altro. E quindi Boaz sa che c'è una gerarchia di responsabilità. Lui è un uomo giusto e lui vuole sposare Ruth, certamente, ma non lo vuol fare aggirando la legge. E pone una condizione, l'unica condizione che lui pone a questo matrimonio è che non ci sia un'ingiustizia in questo rapporto alla base. Per questo propone a Ruth di rimandare la decisione al giorno dopo. Passa qui la notte e domani mattina, se lui vorrà assolvere il diritto di riscatto, va bene, lo faccia, ma se non vorrà riscattarti, io ti riscatterò per la vita del Signore. Rimani coricata fino a domattina. Quindi lui per sé vuole una condizione di giustizia, vuole essere rispettoso delle regole, ma si preoccupa anche di Ruth, perché si preoccupa del suo onore, si potrebbe dire. Lui si è trovato lì vicino questa donna che gli si è offerta in sposa e avrebbe potuto approfittare della situazione, ma lui non l'ha voluto fare. Viene invitata a rimanere lì la notte, ma adesso sono scomparse tutte quelle allusioni sessuali che erano presenti all'inizio. Non c'è più nessuna ambiguità. Boaz mostra premura, le chiede di rimanere, però la fa andare via la mattina prima che sia giorno, perché, per evitare scandali, perché lei non venga giudicata male. E come nel capitolo 2, l'incontro tra Boaz e Ruth si conclude con il dono dell'orzo. E anche questa volta non è possibile determinare quanto sia stato, ma 6 misure d'orzo, calcolo fatto circa 50 kg d'orzo. Quindi è una donazione generosa, ma Ruth vive questo dono come qualcosa rivolto ancora alla suocera, a Noemi. Quindi il dono come qualcosa che sempre non si può trattenere come possesso, ma come qualcosa da comunicare. Possiamo, sottolineare, allora a conclusione si conclude così la scena centrale, no? Possiamo, sottolineare alcuni aspetti, approfondire un attimo. Abbiamo detto, tutto questo si svolge di notte, nell'oscurità, nel silenzio. E questa è una condizione che sempre genera una qualche ambiguità. C'è riferimento ai piedi scoperti, al mantello levato, al giacere nella notte. C'è questo richiamo alla storia delle figlie di Lot. E come abbiamo visto, tutto questo orienterebbe un po' il tutto verso un carattere erotico. Un incontro, diciamo, anche di tipo sessuale. Ma abbiamo visto come Ruth, e questo era, diciamo, un po' l'indirizzo che aveva dato Noemi a tutta la storia, Ruth sceglie invece di seguire una strategia del tutto diversa. E lo fa dando inizio a un dialogo aperto. Si presenta, dichiara la sua identità e rivolge chiaramente, esplicitamente, una richiesta, una domanda di matrimonio. E il Boaz, invece di sentirsi in trappola, come farebbero molti uomini probabilmente, no? Quando un uomo si trova di fronte a una donna che propone, spesso si sente in trappola e tenta di scappare. Bozza invece la ringrazia e la benedice per la richiesta che le ha fatto. E questo si spiega anche perché fondamentalmente i due sono due persone anche abbastanza simili, al di là delle differenze, diciamo, si potrebbe dire, superficiali, esteriori. Sono un uomo e una donna, lei è giovane, lui è anziano, ricco e povera, lei è straniera e lui è ebreo. Sì, c'è tutta una serie di differenze, ma hanno delle caratteristiche personali, profonde, molto simili invece. Sono tutte e due persone di valore, perché anche Boaz, il nome Boaz significa forte, no? Valoroso, si potrebbe dire. Sono persone con una notevole dirittura morale, non si direbbe, che non dipende dalla ricchezza economica. Quando loro si incontrano e iniziano la loro relazione, si incontrano come persone, si impegnano in un dialogo aperto, come dicevo, ma anche intimo, forse anche favorito dalle tenebre del luogo un po' appartato, e si presentano come due persone senza maschere, senza etichette. Si confrontano in maniera molto esplicita, molto chiara. E questo poi è ciò che prelude, che permette lo sbocco finale della storia del libro di Noè, di Ruth. Concluso questo incontro, Noemi torna a casa, trova lì, non Noemi, scusate, Ruth torna a casa e trova Noemi, che la chiama figlia ancora, come è andata figlia mia, quindi quella relazione familiare che prima non c'era stata, quel noi che avevamo notato l'altra volta, si rafforza, e Ruth riferisce quello che è successo, ma non racconta tutto quello che si sono detti. E anche in questo caso Ruth è aperta ma discreta, non va oltre, e preferisce soffermarsi su quello che Boaz le ha dato e lo consegna a Noemi, a lei che era, abbiamo visto, avevamo detto, tornata vuota, era tornata con il grembo vuoto, ma ora il Signore sta preparando attraverso Boaz e Ruth un futuro di pienezza per Noemi, che era stata amareggiata dalla vita, ma Noemi, ricordiamo, significa dolce. E quelle che dice qui Ruth a Noemi sono le sue ultime parole, e sono parole dettate dalla preoccupazione per la suocera. Quindi anche qui conferma che quello che lei andava cercando non era una sistemazione per se stessa, ma pensava sempre al bene di Noemi, a cui lei si era legata fedelmente. Dio all'inizio, alla fine del capitolo 1, si diceva che Dio ha donato pane al suo popolo, e ora questo pane diventa il dono di Boaz a Noemi attraverso Ruth. Quindi c'è una generosità e c'è questo agire degli uomini attraverso il quale si fa presente l'agire di Dio. Ma sì, Le donne hanno fatto la loro parte, Boaz lo stesso, ma tutto questo non basta per cambiare la situazione. E allora alla fine devono solo attendere, devono sapere attendere, aspettare come andrà a finire. Sta tranquilla, figlia mia, finché non sai come andrà a finire la cosa. C'è il momento dell'azione, dell'intraprendenza, ma c'è anche il tempo dell'attesa paziente. Ancora abbiamo visto, ecco, il problema non è risolto perché c'è questo parente stretto, più stretto, che non si sa quello che farà, quindi ancora non è tutto finito, ma le cose si stanno mettendo, stanno prendendo una piega, si potrebbe dire, favorevole per le due donne. Vorrei concludere, ecco, riflettendo un attimo su un termine, su questo termine, Chesed, misericordia, che ricorre 3 volte in questo capitolo. Sappiamo un termine molto importante nella scrittura, che è prima di tutto una caratteristica di Dio. Il quale volge il suo sguardo, la sua cura, si potrebbe dire, sul suo popolo. E questa parola, si potrebbe dire, ha diversi elementi da mettere in evidenza. Prima di tutto, la gratuità, la chesed di Dio, la misericordia, l'amore, la grazia è incondizionata, è un atto gratuito di Dio. E poi c'è la reciprocità della misericordia. La misericordia crea un legame. Dio usa misericordia perché è fedele alla sua promessa, alla sua alleanza. Hesed è un termine che indica un agire bene, un atto concreto. È la misericordia che Ruth ha verso Noemi perché non l'abbandona, le resta vicino, perché le porta il cibo. Quindi la misericordia crea la relazione, crea una storia comune. Terzo elemento è la fedeltà. È un atteggiamento costante che rende affidabile una persona. E queste 3 dimensioni... la gratuità, la relazionalità e la fedeltà non sono in opposizione, non si contraddicono, no? Perché ogni relazione vera chiede di essere fondata sulla gratuità, senza condizioni. Ma questo non significa che non sia esigente. Ruth, ecco, esprime questa misericordia la prima volta quando decide di restare fedele a Noemi. Lo fa gratuitamente, abbiamo visto, senza un interesse proprio, personale. La seconda volta lo fa quando cerca Boaz e non pensa a se stessa, non cerca un marito bello e giovane. Perché non immagina il proprio futuro a scapito del futuro di Noemi. Quindi quello che Noemi Ruth fa è un atto gratuito che esprime la reciprocità e instaura un legame vincolante. Conciliare la gratuità e il disinteresse con la reciprocità e i legami è vivere concretamente la misericordia che Dio ci usa. Come? Che cosa compie? Come io vivo quella misericordia che ricevo da Dio? Come corrispondo, possiamo dire, alla misericordia di Dio? Instaurando relazioni di misericordia, che sono caratterizzate da gratuità e disinteresse, ma anche reciprocità e legami, perché la misericordia non è mai paternalistica. Ricordate, l'altra volta si diceva che Ruth Boaz non è stato paternalistico nei confronti di Ruth. E poi allora con il Signore Gesù possiamo dire che il modo in cui si vive la misericordia è: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso con voi.